Allora, interrogazione sui progetti di accoglienza per i migranti presenti sul territorio comunale, gruppo per la cittadinanza attiva. Sonia Redini, prego.
Grazie. Ritorniamo su un tema che ci ha visti, come dire, sul quale ci siamo confrontati al Consiglio Comunale scorso. È un tema che evoca quello dell'immigrazione, molti scontri ideologici, accuse reciproche e ha mille risvolti e implicazioni. Con l'interrogazione però ci proponiamo di spostare l'attenzione dai comportamenti, dalle contrapposizioni politiche per cercare di percorrere altre strade nell'accoglienza. Certamente si tratta di temi che sono anche, che appaiono più grandi, possono apparire più grandi di un piccolo comune come il nostro, però esistono esempi virtuosi di comuni piccoli che hanno operato delle scelte precise sul tema dell'accoglienza di immigrati. Io ho trovato un esempio in un comune piccolo delle Marche, colpito dal terremoto, che in realtà è il primo ad aver attivato un corridoio umanitario, che è uno strumento che sta nascendo, insomma ci sono già altri esempi concreti, e che è, come dire, apre molte prospettive. Ora io ci tenevo a ritornare su questo argomento, perché la volta scorsa, con la risoluzione che è stata approvata, abbiamo sottolineato gli aspetti democratici, umani, del rapporto verso questo tema, però dobbiamo anche in qualche modo far sì che non rimangano fra le enunciazioni, ma capire come si possono concretizzare nel nostro comune. Quindi io volevo comprendere, ecco, proprio perché abbiamo il dovere di pensare ai migliori progetti di assistenza, scusatemi, di accoglienza, che non è assistenzialismo, ma proprio di accoglienza, di strutturare progetti che assicurino e garantiscano le condizioni di vita adeguate per l'integrazione e l'autonomia delle persone che arrivano sul nostro territorio comunale. Perciò volevo capire il quadro concreto su Bagno a Ripoli, quanti siano i migranti censiti e quale status giuridico abbiano e dove abitino, perché ci constava che ci fosse una residenza a Grassina, quindi capire meglio i contorni della situazione, quali sono già i progetti di integrazione realizzati dall'amministrazione. Io ho in mente, sempre in questi anni, per averli visti nelle varie delibere di bilancio, ci sono vari trasferimenti dalla regione che hanno questo vincolo di scopo, e quali sono i progetti futuri che l'amministrazione può sviluppare per evitare situazioni di ghettizzazione o peggio episodi di razzismo. Ultima, se siano state prese in considerazione anche ipotesi ulteriori, quindi di lavorare, di costruire una sinergia anche con soggetti esterni all'amministrazione comunale. L'esempio del corridoio umanitario vede coinvolte per esempio la Federazione delle Chiese Evangeliche, la Tavola Valdese e la Comunità di Sant'Egidio, e fra l'altro sono progetti i cui costi sono completamente a carico di questi soggetti esterni. E quindi, per capire, io ho in mente la sera che c'è stata l'incontro pubblico in Piazza della Pace, c'era una persona di Poggio alla Croce che ha parlato di un esempio piccolo di scolarizzazione messo in piedi, ecco, dai cittadini singoli. Grazie per la risposta.
Grazie Redini. Allora lascio la parola all'assessore François per la risposta.
Allora, intanto ringrazio la consigliera per aver fatto questa interrogazione che mi ha permesso di entrare più nel dettaglio di questo tipo di problematiche e quindi di fare una ricerca e anche uno studio approfondito, visto che le domande vertevano su diversi aspetti. Ci terrei a fare, prima di dare la risposta, una piccola inquadratura, un po' per deformazione professionale, ma perché forse così poi anche le risposte si capiscono meglio, in mezzo al fatto che il tema dell'accoglienza degli immigrati e della loro integrazione in vista della residenzialità è un problema che investe prima di tutto la prefettura. Quindi non vi è una autonomia decisionale da parte degli enti locali in ordine alla ricezione o meno di soggetti, ma è un problema che viene gestito innanzitutto appunto dalla prefettura, la quale poi con dei bandi dà in gestione la problematica relativa alla residenzialità oppure comunque all'accoglienza degli immigrati a delle cooperative che vincono questi bandi, cooperative che a loro volta poi si relazionano con i singoli enti territoriali, vuoi per trovare l'allocazione abitativa, vuoi poi per l'inserimento successivo. Questo serve a spiegare un po' in linee generali quali sono le sistemazioni che una volta che la prefettura accoglie gli immigrati può destinare loro. La prima forma di tutela viene rappresentata dai CAS, che sono dei centri di accoglienza straordinaria, ovvero sono delle abitazioni che servono a sopperire alle prime esigenze abitative che però sono temporanee, ovvero vengono individuate come tali e quindi servono poi per verificare chi è il soggetto che vi è entrato, fare le verifiche sanitarie e poi regolarizzarle in ordine a quelli che saranno i suoi percorsi per la richiesta di asilo oppure, se si tratta di un immigrato per motivi economici, un altro percorso. Questi CAS vengono individuati all'interno dalla prefettura all'interno dei singoli enti locali attraverso appunto le cooperative. Una volta sistemati in questi CAS per un periodo variabile che appunto può andare da pochi mesi anche a un anno più, i soggetti che poi vengono ritenuti meritevoli dell'accoglimento della domanda di protezione vengono poi mandati allo SPRAR, che appunto sono il sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati, che è costituito a sua volta da una rete di enti locali che si uniscono fra loro, nel nostro caso la rete è costituita dai comuni della zona sud-est, i quali attraverso le cooperative individuano locali idonei alla residenzialità dei rifugiati e degli immigrati e con fondi regionali e poi integrazioni anche comunali li inseriscono in un percorso di accoglienza e poi appunto nel mondo del lavoro, nel mondo della scuola e via dicendo. Questa è la premessa per capire un po' di che cosa ora vengo a rispondere alla consigliera. Allora, fino a questo mese di luglio 2019 avevamo nel nostro territorio tre strutture CAS, ovvero quello che vi ho detto essere il primo centro di accoglienza temporaneo. Due unità abitative a Grassina, ovvero un'unica unità ma divisa in due appartamenti, in via Costa Rosso 54 e 54A, che aveva una capacità ricettiva di 10 migranti, e un'altra storia in via Zoli 6, che aveva una capacità ricettiva di 6 migranti, quindi per un totale di 16 richiedenti asilo. Le unità abitative di Grassina sono state chiuse, e quella di Via Zoli verrà chiusa a breve, se non è chiusa proprio nelle ultime ore. Dal 1 gennaio 2018 ad oggi sono transitati in questi CAS 32 richiedenti asilo. Di questi richiedenti asilo, 14 hanno ottenuto una forma di protezione da parte del governo italiano e quindi poi sono stati trasferiti nelle SPRAR, ovvero nelle strutture fisse. 3 sono usciti dall'accoglienza perché hanno trovato un lavoro contrattualizzato. Chiaramente lo hanno trovato attraverso le cooperative in collaborazione con gli enti locali, ovvero anche col Comune di Bagnaripoli. Alcuni ospiti hanno svolto negli anni attività di volontariato presso l'associazione Dentro Fuori, presso la cooperativa Fonte Nuova, dove hanno svolto anche attività alla scuola superiore Volta con il progetto Erasmus. Alcuni hanno partecipato al gruppo sportivo San Paolino. 2 ragazzi hanno svolto attività di volontariato presso la società di calcio Firenze Sud. Quindi tutti quanti i richiedenti asilo sono stati in qualche modo indirizzati o a livello scolastico, a livello di volontariato, a livello lavorativo. Il Comune, per quanto concerne la sua competenza, ha assistito i richiedenti asilo sotto il profilo legale, sotto il profilo di gestione documentale e sotto il profilo sanitario. Chiaramente le case, come vi ho detto, hanno una natura intrinsecamente temporanea, per cui sono stati chiusi il 4 luglio quelli di Grazia, mentre il 22 luglio quello di Sorgane, e coloro che ancora risiedevano all'interno sono stati trasferiti in altri comuni della provincia di Firenze, mentre quelli di Sorgane poi andranno presso la Misericordia di Tavernelle. Questo perché, come avevo anticipato, il loro percorso adesso deve diventare stabile e quindi deve proseguire all'interno della struttura SPRAR, specifico all'interno della zona sud-est. L'unico SPRAR esistente attualmente è a San Casciano, quindi i ragazzi verranno destinati, coloro che hanno chiaramente seguito il percorso, verranno destinati in quella struttura. Per rispondere alla domanda relativa, per esempio, ai progetti e alle attività poste in essere in questi anni, parliamo ora per il dato macroscopico, cioè per quello che riguarda la zona sud-est, quindi tutti i comuni che ne fanno parte, il cui capofila è Pontassiede. In collaborazione con l'ARCI, che è l'ente che ha vinto il bando di concorso indetto dalla prefettura per la gestione di questo tipo di servizi, sono stati attuati in tutto il territorio sud-est servizi di interpretariato e di traduzione. Questo per permettere chiaramente ai richiedenti asilo di poter accedere sia al mondo del lavoro che agli uffici comunali, banalmente, per farsi riconoscere e ottenere un documento di identità, e anche ai percorsi scolastici. In merito ai percorsi scolastici è stato previsto un progetto particolare per quanto riguarda l'accoglienza dei minori, quindi degli incontri che si svolgevano all'interno della famiglia con l'interprete e l'accompagnamento presso i plessi scolastici, in modo tale da introdurre il nuovo minore nella realtà scolastica nuova, e poi un percorso nel quale il collaboratore dell'ente locale accompagna il minore nel primo anno scolastico fino a che non acquisisca le competenze linguistiche necessarie per proseguire il suo percorso di studi. All'interno sempre dei progetti attuati c'è stato quello di creare degli sportelli informativi per i cittadini stranieri. Ve ne sono sparsi in ogni territorio appunto della zona dell'area sud-est, quali Pontassiede, Figline Incisa, Greve in Pruneta. All'interno di questi sportelli il cittadino straniero può chiedere chiaramente informazioni per quanto riguarda la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno, i ricongiungimenti familiari, può cercare lavoro, può avere consulenza legale e tutti i servizi che normalmente attengono, diciamo, all'introduzione nella società di un cittadino. Questi sono progetti che vengono attuati, come ho avuto modo di dire, attraverso un conferimento dei singoli enti locali all'interno della zona sud-est, appunto, quindi capofila Pontassiede. Bagnaripoli ha erogato circa 100.000 euro da un fondo regionale e poi ad integrazione e quindi in parallelo per singoli e specifici progetti proposti da cooperative collaboranti con il Comune ha attivato per esempio il progetto italiano come lingua seconda, ovvero la possibilità per gli studenti stranieri di poter ampliare il proprio bagaglio linguistico con un formatore appunto di lingua italiana, e questo è stato fatto con un'integrazione di denaro proveniente dal bilancio comunale. Quindi riassuntivamente il Comune partecipa sia come Comune della zona sud-est con fondi regionali, sia come Comune ente locale con fondi propri a integrazione di progetti che vengono presentati e approvati, e ritengo di aver risposto più o meno a tutte le richieste. Se poi appunto mi fossi dimenticato di qualcosa, prego la consigliera di farmelo notare che provvedo. Grazie.
Grazie, professore François. Prego, Redini.
Sì, no, no, è stata molto dettagliata. Quindi, se ho ben capito, diciamo, da un punto di vista sul nostro territorio, delle 32 persone che sono transitate in questi anni, 3 sono quelle che poi hanno trovato, risiedono ancora qui, oppure sono... Era quello che... E poi volevo soltanto una, diciamo, un'altra, se è possibile, risposta. Se si pensa, diciamo, soltanto, capisco che bisogni ragionare in un'ottica macroscopica e quindi insieme agli altri comuni dell'area sud-est, ma è possibile coinvolgere altri soggetti che si possono occupare, altri cittadini nel prossimo futuro? Grazie.
Prego.
Ha ragione, grazie di avermelo ricordato. Dunque, per quanto riguarda il numero, come ho detto all'inizio, non dipende da una volontà comunale, chiaramente è una gestione che esula dalle nostre competenze e dipende dalla prefettura, quindi attualmente non ci sono richiedenti asilo sul nostro territorio, arriveranno. Il problema di Bagno a Ripoli, detto in modo assolutamente chiaro, è il fatto che, trattandosi di un comune con alti costi locativi, si fa, come dire, rende difficile l'accesso degli immobili alle cooperative che cercano appunto residenze sia stabili sia temporanee per gli immigrati. Questo perché comunque il valore di mercato del nostro comune è molto elevato. Ciò non impedisce che comunque a livello appunto di area sud-est i progetti possano essere comunque applicati. Per quanto riguarda invece la collaborazione con altri soggetti che non siano quelli che vincono il bando della prefettura, chiaramente, ho a mente per esempio il lavoro che stanno attualmente svolgendo le Caritas. E quindi senz'altro sì, è possibile, lo sarà e verrà incrementato, c'è l'intenzione, questo lo dico perché ne abbiamo parlato ieri sera, di creare, per quanto riguarda le Caritas, una tavola rotonda per verificare quanti sono e chi sono e come distribuire il carico su ciascuna Caritas in tutto il territorio. Questo riguarda le Caritas, ma chiaramente è aperto a tutte le associazioni che già fanno e faranno attività di volontariato, che esula quindi dal percorso però strettamente giuridico e legale. Quindi senz'altro sì, abbiamo già in ponte una discussione sul punto, quindi l'approfondiremo nel prossimo futuro.
Grazie.
Grazie a voi.
Redini, prego.
Sì, assolutamente soddisfatto della risposta, grazie.
Grazie a voi. Allora.